Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera voglio che consideriamo insieme Matteo capitolo 5. E qui arriviamo alla sezione che comincia al versetto 21. Questa sezione della scrittura, molto importante, molto fraintesa, spesso travisata e mal interpretata, sarà il nostro impegno per molte settimane a venire, perché dal versetto 21 fino al versetto 48 abbiamo affermazioni fondamentali da parte del nostro Signore, mentre interpreta la legge dell'Antico Testamento. E ci sono sei temi specifici che egli affronta in questa sezione. E questa sera introdurremo semplicemente il concetto che il nostro Signore ha in mente in questo passo. E nelle settimane successive discuteremo in dettaglio queste sezioni specifiche. E molto semplicemente, questa sera intitoleremo il messaggio L'atteggiamento alle spalle dell'atto. E non arriveremo al tema dell'omicidio, che è il primo argomento. Discuteremo solamente il senso generale della cosa, l'atteggiamento alle spalle dell'atto. Ora, la maggior parte delle persone valuta la propria vita e la vita degli altri sulla base dell'apparenza esteriore. Prima Samuele 16:7 dice: l'uomo guarda all'apparenza. Gesù disse in Giovanni 17:24: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. In Seconda Corinzi capitolo 10 l'apostolo Paolo disse: guardate forse alle cose secondo l'apparenza esteriore? Noi non osiamo metterci nel numero di alcuni che raccomandano se stessi né paragonarci a loro. Ci sono persone che si raccomandano sulla base della loro apparenza esteriore. Ci sono persone che sono soddisfatte dal modo in cui si comportano esteriormente. Ci sono persone che valutano il prossimo sulla base di ciò che vedono in termini di comportamento religioso. E questo è piuttosto tipico dell'uomo caduto. Egli fondamentalmente si accontenta delle cose esteriori. Di recente una donna mi ha detto, in una conversazione mi ha detto: sono molto religiosa, faccio molte cose per la mia religione, sono molto attiva, sono una brava persona che compie buone opere per il prossimo, specialmente per persone di altri paesi. E continuò cercando di convincermi che Dio fosse compiaciuto di quello che stava facendo. Però prima Samuele 16:7 dice che l'uomo guarda all'apparenza, però Dio guarda al cuore. Dio non è tanto interessato a ciò che sta all'esterno quanto a ciò che sta all'interno. L'esterno è valido solamente nella misura in cui rappresenta quello che si trova all'interno. E questa, francamente, è la base del testo che abbiamo davanti a noi. In Matteo capitolo 5, versetti dal 21 al 48, mentre il nostro Signore stabilisce gli standard, le norme per vivere nel suo regno, mentre ridefinisce e ribadisce lo standard divino dato nella legge di Dio, quello che vuole dire qui è che l'interno è infinitamente più rivelatore, infinitamente più importante dell'esterno. Ciò che siamo all'interno è ciò che interessa a Dio. Gesù sottolineò qui nel Sermone sul Monte, francamente durante tutto il corso del suo ministero, che le cerimonie esteriori, che i riti religiosi esteriori, che certe opere non sono l'intera questione, ma che Dio è interessato al cuore. Ed è proprio questo il punto centrale del versetto 20, guardatelo. Io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e quella dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ora, gli scribi e i farisei avevano una giustizia che era esteriore, e quello che Gesù sta dicendo è che voi dovete averne una che supera quella, una giustizia che è interiore. Dio è interessato a ciò che siete realmente, non a ciò che sembrate essere. È ciò che è interiore ad essere infinitamente più importante di ciò che è esteriore. Questo è essenzialmente quello che il versetto 20 significa. La giustizia degli scribi e la giustizia dei farisei era una giustizia di legalismo esteriore, cerimoniale, ritualistica, ipocrita. E la giustizia che Dio richiede, però, è qualcosa di interiore. Tra l'altro, è sempre stata questa la preoccupazione di Dio, non è niente di nuovo. Gesù non sta formulando un qualcosa che non fosse mai stato conosciuto prima d'ora. In Prima Re 8:39 la scrittura dice: «Tu ascolta dal cielo, il luogo della tua dimora, e perdona, e rendi a ciascuno secondo le sue vie». Ascoltate qui: «Tu che conosci il suo cuore, poiché tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini». E così, in quel versetto, si chiede a Dio di rispondere agli uomini non sulla base delle opere esteriori, ma sulla base del cuore, che Dio solo conosce. In Prima Cronache 28, versetto 9, capitolo 28, versetto 9, anche questo nell'Antico Testamento, la scrittura dice: «E tu, Salomone, figlio mio, conosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, perché il Signore scruta tutti i cuori e comprende tutte le immaginazioni dei pensieri». Stessa enfasi. Dio è interessato all'interno, non all'esterno. Seconda Cronache, capitolo 16, versetto 9: «Poiché gli occhi del Signore percorrono tutta la terra per mostrarsi forte in favore di quelli il cui cuore è integro verso di Lui». Salmo 7, versetto 9: «Il Dio giusto prova le menti ed i cuori». Proverbi 16, 2: «Tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma il Signore pesa gli spiriti». Un uomo può giustificare le sue vie, però Dio peserà il suo spirito. Geremia 17, 10, Dio dice: «Io, il Signore, io scruto il cuore, scruto i pensieri più profondi, per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». E Apocalisse 2:23, l'ultimo libro della Bibbia, ribadisce lo stesso principio. «Io sono colui», dice Cristo, «colui che scruta le menti ed i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere». Ora, lo standard che Dio ha stabilito, e fratelli, questo è veramente cruciale, lo standard che Dio ha stabilito, stabilisce per valutare uomini e donne, è lo standard del cuore. Il messaggio è chiaro? Dio è interessato al comportamento esteriore? Sì, assolutamente sì, lo è, ma esso è giustificato solamente nella misura in cui è il risultato della giustizia interiore. Perché Dio valuta il cuore. Ora, questa sezione potente, nei versetti dal 21 al 48, ripetutamente ci chiamerà ad esaminare i nostri cuori. Il nostro Signore qui sta descrivendo i cittadini del suo regno. Prima di tutto, egli offre una descrizione della natura essenziale del cittadino del regno, lo ha fatto nei primi 12 versetti del capitolo 5, ha descritto di fatto il carattere del vero credente, del vero figlio di Dio, del vero cittadino del regno. Tornando al versetto 3, sono poveri in spirito, fanno cordoglio per il proprio peccato, sono mansueti, hanno fame e sete di giustizia, sono misericordiosi, sono puri di cuore, sono operatori di pace, saranno perseguitati, saranno oltraggiati, però gioiranno in quello. E ci ha dato una descrizione chiara del carattere del cittadino del regno. Abbiamo visto le verità tremende in quelle beatitudini. Ci ha dato uno standard di eccellenza al quale la religione esteriore degli scribi e dei farisei non poteva nemmeno avvicinarsi. Gli scribi e i farisei non erano poveri in spirito, non facevano cordoglio, non erano mansueti, non avevano fame e sete di giustizia, non erano misericordiosi, non erano puri di cuore, non erano operatori di pace. Tutti quelli sono atteggiamenti interiori, sono elementi del carattere. La loro però era puramente esteriore. Non avevano nessuna delle vere qualità del cittadino del regno. E quindi il Signore diede gli standard, le caratteristiche interiori, per delineare coloro che sono veramente suoi figli. Poi, nei versetti dal 13 al 16, il Signore proseguì mostrando come persone con quel tipo di carattere vivono nel mondo ed indicò due cose. Essi diventano sale al versetto 13 e diventano luce al versetto 14. Le persone che vivono in quel modo sono sale per la terra e sono luce per il mondo. Sono l'unica speranza per la società, sono l'unica speranza perché la verità raggiunga l'uomo perduto. E quindi egli ha detto: questo è esattamente quello che Dio richiede, è il carattere interiore e questo è il modo in cui Dio usa persone con quel tipo di carattere. Ora, a questo punto egli mostra in che modo persone del genere, persone che vivono secondo principi del genere, si rapportano alla legge dell'Antico Testamento. Perché? Perché questo è cruciale per i giudei che lo stavano ascoltando. Perché finora ciò che egli aveva detto era rivoluzionario per loro. La loro era una religione che era puramente esteriore ed egli ha stabilito principi che non erano comuni alla loro comprensione della religione. Quindi la loro domanda a questo punto è: va bene, però tutto questo è buono ed è giusto, ma com'è che si rapporta all'Antico Testamento? Come si rapporta a Mosè? Come si rapporta a ciò che i rabbini hanno insegnato? Come si rapporta al sistema di legge tradizionale al quale noi aderiamo? I giudei ai quali Gesù stava predicando si sarebbero appoggiati totalmente agli insegnamenti legati alla loro legge giudaica, che il nostro Signore non poteva saltare questa sezione. Doveva mostrare come tutto questo si rapporta al loro sistema. Ed in realtà il versetto 20 è la chiave qui. Dice: lo standard di Dio è più alto del vostro. Quello che ora conoscete come standard, norma di giustizia, è inaccettabile. Ora, loro avrebbero detto immediatamente, diranno immediatamente: aspetta un momento, noi ubbidiamo alla legge di Dio. E in sostanza Gesù sta dicendo: oh, devo ridefinire per voi la legge di Dio, perché è stata persa in mezzo alla vostra tradizione. Cosicché, di fatto, e voglio che afferriate questo concetto qui, di fatto il giudaismo di quel tempo era lontano da quella stessa vera legge dell'Antico Testamento che Dio aveva dato. E quindi Gesù sta dicendo, essenzialmente sta dicendo al versetto 17: io non sono qui per abolire la legge, io non sono qui per abolire i profeti, anzi, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un apice passerà in alcun modo da quella legge, e non tollererò nessuno che metta da parte uno dei comandamenti di Dio. Però ciò che voi avete non è lo standard di Dio, ciò che voi avete non è la legge di Dio, e quindi ve la devo ridefinire. E francamente questo è essenzialmente quello che fa per il resto del capitolo 5, del capitolo 6 e del capitolo 7. Tutti e tre questi capitoli sono la spiegazione di Gesù di ciò che ha detto nei versetti dal 17 al 20. Come si rapportano tutte queste nuove informazioni, come si rapportano queste beatitudini dell'Antico Testamento, come si rapportano al giudaismo di quel tempo, come si rapportano a ciò che questi giudei conoscevano come il loro sistema della religione? Gesù sta dicendo: non è la legge di Dio che sto mettendo da parte, voi avete perso la legge di Dio in mezzo alla vostra tradizione ed io sono qui per rimetterla al suo posto, il suo posto primario. E questo è esattamente quello che fa nel capitolo 5, capitolo 6 e nel capitolo 7. Ora, vediamo come procede nel capitolo 5. Guardate al versetto 21 e osservate questa espressione ricorrente: voi avete udito che fu detto dagli antichi, non uccidere e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al giudizio. Fermiamoci qui, ok? Gesù sta dicendo: voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Ora guardate al versetto 27. Voi avete udito che fu detto dagli antichi, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda ad una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Di nuovo sta dicendo, voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Guardate al versetto 31. Fu anche detto, chiunque manda via sua moglie le dia un atto di divorzio, ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, eccetto per causa di fornicazione, la fa commettere adulterio. Stessa formula, vero? Voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Versetto 33. Di nuovo, stessa cosa. Voi avete udito che fu detto dagli antichi in antichità, non spergiurare, ma adempi al Signore i tuoi giuramenti, ma io vi dico non giurare affatto. Versetto 38. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico, non resistete al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E infine, al versetto 43, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Ora, ascoltate. Sei illustrazioni specifiche. Ora voglio che afferriate questo concetto, ok? Le tratteremo separatamente e le troverete assolutamente affascinanti man mano che le approfondiremo. Però giusto per avere una panoramica, lasciate che vi dica questo, ok? Questa serie è così cruciale che richiede uno sguardo attento e noi dedicheremo il nostro tempo con diligenza, con cura, con precisione ad esaminare ognuno di questi principi pratici che sono provocatori, che cambiano la vita di fatto, che il nostro Signore ci dà, sono veramente importanti e trattano dell'omicidio, trattano della concupiscenza, trattano del divorzio, trattano di ciò che diciamo, trattano del dire la verità, trattano della ritorsione, trattano dell'amare i vostri nemici, sono veramente pratici. Però dovete sapere questo, tanto per cominciare, dovete sapere che tutti seguono uno schema simile. Gesù sta dicendo, la vostra religione vi insegna questo, però io vi dico, e quello che sta facendo è proprio questo, non si sta paragonando con l'Antico Testamento, non sta innalzando lo standard più in alto della legge stessa di Dio, non sta parlando di quello che Mosè disse, non sta parlando di quello che l'Antico Testamento disse, non sta parlando di quello che Dio ha detto, sta semplicemente parlando di quello che il loro sistema religioso aveva insegnato loro. E sta dicendo, il vostro standard è troppo basso. Voi vi preoccupate solamente dell'omicidio, Dio però guarda al cuore e dice che se lì c'è odio, quella è la stessa cosa. Voi vi preoccupate solamente dell'omicidio o della fornicazione, Dio però sta dicendo che se nel cuore c'è concupiscenza, c'è lussuria, quella è la stessa cosa. Vedete, lo standard di Dio è uno standard che riguarda l'atteggiamento, il vostro si occupa solamente dell'azione, questa è la differenza. Gesù disse agli occhi di Dio non è colpevole solamente l'uomo che commette omicidio, ma l'uomo che si adira è altrettanto colpevole, altrettanto soggetto all'essere giudicato. Gesù disse che agli occhi di Dio non è colpevole solamente l'uomo che commette l'atto dell'adulterio, ma colui che permette al desiderio impuro di mettere radice nel suo cuore. Gesù disse che agli occhi di Dio non è solamente colui che commette spergiuro ad essere colpevole, ma chiunque non faccia della propria parola un impegno assoluto. Gesù disse che agli occhi di Dio non è sbagliato solamente divorziare senza un atto di divorzio, ma è sbagliato divorziare senza una giusta causa. Gesù disse che agli occhi di Dio non deve esserci solamente giustizia, ma deve anche esserci misericordia. Gesù disse che non possiamo o non dobbiamo amare solamente i nostri prossimi, ma Dio dice che dobbiamo anche amare i nostri nemici. E quello che sta facendo è che sta semplicemente elencando la legge, la sta spogliando delle incrostazioni tradizionali della confusione rabbinica e la sta elevando al punto in cui deve essere e sta dicendo non potete cavarvela giustificandovi sulla base delle cose esteriori perché non avete ucciso o perché non avete commesso adulterio o perché non avete divorziato o perché non avete spergiurato o perché avete fatto ciò che era giusto o perché avete amato il vostro prossimo, quello non basta, quelle sono solamente le cose esteriori, Dio però guarda a ciò che si trova dentro. Ora, nello scegliere le sue illustrazioni, è molto attento. Prima di tutto sceglie due comandamenti di Mosè, dal Decalogo, i 10 comandamenti, non uccidere e non commettere adulterio. Poi sceglie altri due comandamenti sociali che erano di portata ampia, più ampia, presi da altre porzioni degli scritti mosaici, cose che erano di relazioni sociali. Comincia con i 10 comandamenti ben saldi e poi si allarga alle relazioni sociali ed infine si allarga persino con il discutere l'intero tema dell'amore. È quasi come se qui ci fosse un movimento ascendente. Sta dicendo che tutto comincia al fondamento della vita. L'omicidio ed il matrimonio, l'organismo, l'individuo, l'istituzione del matrimonio. Tutto comincia lì. Non uccidere, non commettere adulterio. Uno riguarda il diritto dell'individuo e l'altro è la definizione basilare del sistema sociale. Dio ha degli standard proprio lì e non sono solamente standard di comportamento in termini di ciò che fate, ma di ciò che pensate. E da quelle cose che sono così fondamentali egli passa ad un insieme più ampio di relazioni sociali e parla di cose come la verità, la giustizia e l'onestà ed infine arriva all'atteggiamento più ampio possibile che è l'amore. E quindi c'è un progresso che è triplice dal più basso al più alto, comincia con l'individuo che ha a che fare con un altro individuo e poi ha a che fare con le famiglie, con il matrimonio e poi si espande a tutta la categoria della verità, dell'amore, della giustizia, dell'onestà ed infine alla categoria dell'amore che si estende così tanto da includere non solamente il vostro prossimo ma anche il vostro nemico e dice che in tutta la vita umana, dall'individuo nella sua santità, alla famiglia, alle relazioni sociali, fino al vasto mondo che include anche i nostri nemici, dovremmo essere giusti dentro come tratto distintivo ed il vostro sistema religioso non ha quella definizione. E quindi la vostra giustizia, per piacere a Dio, deve superare la giustizia degli scribi e dei farisei, perché la loro è strettamente esteriore. E quindi non pensate neppure per un istante che il Signore Gesù Cristo sia venuto per mettere da parte la legge di Dio. Egli di fatto venne per togliere le incrostazioni rabbiniche della legge di Dio, per renderla spoglia, nuda e pura com'era quando Dio la diede e riportarla al posto che le appartiene. Dio è sempre stato interessato agli atteggiamenti, sempre. Questo non è niente di nuovo. Però il popolo di Israele aveva abbassato lo standard e poi si era giustificato in base a ciò che non facevano. Seppure i loro cuori erano pieni di omicidio, pieni di concupiscenza, pieni di menzogne, pieni di odio, pieni di ira. Eppure ai propri occhi erano giusti, perché avevano abbassato lo standard per adattarlo alle loro capacità. Gesù però lo riportò esattamente dove doveva stare. E quello che il nostro Signore sta dicendo è proprio questo: i pensieri sono tanto importanti quanto le nostre azioni. Ecco perché nessun uomo può essere giustificato da se stesso. Potreste non compiere l'azione, ma se avete coltivato quel pensiero, allora siete condannati. Questo è quello che sta dicendo. Sta letteralmente devastando i farisei. Sta dicendo: io non accetto le vostre esteriorità, il vostro cuore è marcio. E poi più avanti, in Matteo 23, dice: all'esterno siete imbiancati, però all'interno siete come una tomba piena di ossa di morti. E così l'uomo non deve essere giudicato tanto dalle sue opere quanto dai suoi desideri. Una donna non deve essere giudicata tanto dalle sue azioni quanto dai suoi atteggiamenti. E questo è diverso dagli standard di questo mondo. Per gli scribi, per i farisei, vedete, un uomo e una donna erano giusti se non avevano mai fatto la cosa proibita. Allora interessavano i pensieri, non si preoccupavano degli atteggiamenti. Però Gesù disse: L'uomo è giusto, giustificato, se non desidera le cose proibite. Patrick Fairbairn dice, e vale la pena leggerlo, ascoltate qui, nella rivelazione della legge c'è un sostrato di grazia riconosciuto nelle parole che premettevano i 10 comandamenti, e promessa di grazia e di benedizione erano anche intrecciate alle severe proibizioni ed ingiunzioni che li componevano. E così, inversamente, nel Sermon sul Monte, mentre esso dà alla grazia la priorità e la preminenza, come nelle Beatitudini, è ben lontano dall'escludere la parte più severa del carattere e del governo di Dio. E infatti, non appena la grazia è riversata in una successione di beatitudini, compaiono le severe richieste della giustizia e della legge. Ascoltate. Fine della citazione. Dio non sta dicendo sei cristiano, sei libero, quindi fai quello che vuoi. Dio sta dicendo che se tu sei un figlio del regno, lo standard per te è più alto, non è abbassato. Gli standard sono ancora lì, Dio non è cambiato e Dio esamina il cuore per vedere gli atteggiamenti. Seguitemi per un momento a 1 Corinzi capitolo 4. 1 Corinzi 4, voglio fare solamente un paio di commenti qui. Versetto 3, questo è un passo molto importante, ascoltate a quello che dice. A me però, dice Paolo, qui sta parlando del suo ministero, del fatto che Dio l'aveva reso servo e amministratore e sapeva che i corinzi erano critici nei suoi confronti e quindi dice, a me però importa pochissimo di essere giudicato da voi o dal giudizio degli uomini. Anzi, non mi giudico neppure da solo. Ora, fermiamoci qui per un momento. Paolo sta dicendo, ascoltate, non permetterò a me stesso di accontentarmi di una valutazione umana. Non lo farò, né della vostra né della mia. E in questo mi ci riconosco, perché io tendo ad essere di parte a mio favore, vero? E così anche voi. A volte le persone vengono e dicono, oh, sai, cose così lusinghiere, cose così gentili, parole così buone, e ne sono grato, ma per me è una cosa da poco il modo in cui voi mi valutate. È una cosa da poco che mi valutiate negativamente o che mi valutiate positivamente. Non sento che sia necessario rispondere ai miei critici e certamente non voglio credere a quelli che sono gentili, buoni. Quella è veramente cosa da poco. Non valuto neppure me stesso, non mi valuto neppure da solo. Perché? Perché voi, sia che siate critici, sia che siate gentili, ed io, sia che sia critico, sia che sia gentile, non conosciamo veramente i segreti del cuore. E io ne so un pochino più di voi, ma non conosco l'intero quadro. Perché anche quando mi ritrovo a giustificarmi da solo, lo faccio solamente perché la mia valutazione è incompleta. E quindi al versetto 4 Paolo sta dicendo, infatti non ho alcuna coscienza di colpa mia, voglio dire ho controllato in giro e non riesco a trovare nulla che non vada bene, però per questo non sono giustificato, anche se non c'è nulla lì che io possa vedere che sia sbagliato, quello non mi giustifica veramente perché colui che mi giudica è il Signore. Io posso vedere le cose esteriori, voi potete vederle, potrete dire, all'esterno sembra che tutto vada bene, tutto è buono, è meraviglioso, all'esterno va bene. Oppure, all'esterno potrebbe anche sembrare brutto da parte vostra, potreste dire, mamma mia, tal dettaglio è fuori strada, guardate, sto facendo questo, è all'esterno, ma è fuori strada, non mi dimenticherò mai una volta quando ero al college, all'università, e mi trovavo in una scuola dove avevano così tante regole che non sarebbero neanche riusciti a leggerle in un anno intero, e c'erano così tante regole che potevi infrangere senza nemmeno sapere che esistessero. Distribuivano libri su queste cose qui e ricordo che una volta un ragazzo fu convocato davanti all'alto tribunale della scuola e gli fu detto hai infranto la regola cardinale, ti abbiamo visto uscire dal campus con una bionda con un vestitino blu seduta accanto a te in macchina, dove stavi andando? Ora, in quella situazione particolare, non potevi andare da nessuna parte con una ragazza, non potevi nemmeno lasciare il campus con la tua macchina, questo era un reato gravissimo. Al che il giovane rispose, quello era il mio sacco blu della biancheria e da lì spuntava l'asciugamano giallo. A quel punto però si era già diffusa da un pezzo la voce che quello fosse un giovane dissoluto che era stato visto andare in giro in macchina con una bionda con un vestito blu. Oh, francamente, è una cosa da poco? Il modo in cui voi vedete il quadro? È veramente cosa da poco? Sia che lo vediate in senso critico o in senso positivo, ed è da poco che io mi giustifichi da solo, perché è il Signore che mi giudica. Perciò, versetto 5 dice: non giudicate nulla prima del tempo, finché venga il Signore, il quale metterà in luce le cose nascoste nelle tenebre e manifesterà, sostituirò qui la parola, le motivazioni del cuore. Vedete? Possiamo fermarci proprio lì, questo è il punto. Quando Dio giudica con giusto giudizio, egli giudica le motivazioni, giudica l'interno. Come potreste essere persone che attraversano la vita senza mai colpire nessuno, ma sì, non avreste mai ucciso nessuno, nemmeno aver mai litigato con nessuno, però dentro di voi magari state bruciando letteralmente con l'ira. Potreste essere persone che non sono mai state infedeli nel vostro matrimonio, ma potete anche essere quelle persone che coltivano ripetutamente pensieri di adulterio. Potreste essere persone che non hanno mai spergiurato in un tribunale e tuttavia la vostra parola non è veramente il vostro vincolo, non portate sempre a compimento ciò che dite e nel vostro cuore dite cose che non avete mai intenzione di mantenere. Questo è quello che Dio sta guardando. Potreste desiderare così tanto e fare qualcosa e non farlo mai in tutta la vostra vita, però Dio dice che è come se l'aveste fatto, perché giudica il desiderio empio. E quindi vedete, Gesù sta letteralmente colpendo questi farisei dritto al cuore del problema. I loro cuori erano sporchi, seppur le loro opere erano religiose. E Dio guarda sempre al cuore. Patrick Fairbairn dice, di nuovo, gli scribi di farisei di quell'epoca avevano completamente invertito l'ordine delle cose. La loro carnalità e la loro presunta giustizia li avevano portati ad esaltare i precetti riguardanti le osservanze cerimoniali fino ai posti più elevati e a spingere in secondo piano i doveri inculcati nei 10 comandamenti. Si occupavano solamente delle cose esteriori. Lo stato del cuore non era la loro preoccupazione, però era la preoccupazione di Gesù. Guardate alla nostra società, lo fanno continuamente, no? Oh, tal dettaglio, una persona così buona, oh, tal dettaglio è così caritatevole. Lo sentiamo sempre, no? Però solamente Dio sa ciò che sta succedendo dentro, no? Solamente Dio sa i motivi che stanno alle spalle di ciò che facciamo. Allora, l'affermazione chiave qui, come abbiamo visto, guardiamo di nuovo al testo in Matteo 5, l'affermazione chiave che abbiamo visto, lo vedremo lungo tutto il passo, è che voi avete udito che fu detto dagli antichi, versetto 21, ora lì c'è una lieve variazione nella forma, però fondamentalmente è così che funziona in ciascuno dei 6 casi. In un paio di essi è abbreviata, ma essenzialmente dice la stessa cosa. Ora, ci sono 2 possibilità con questa espressione, voglio che notiate, ok? Facciamo un piccolo studio biblico che sarà utile. Potrebbe essere letto, voi avete udito che fu detto agli antichi, oppure dagli antichi. Potrebbe essere in entrambi i modi. Se fosse agli, probabilmente si riferirebbe alla Bibbia, alla legge di Mosè, all'Antico Testamento. Voi avete udito che fu detto agli antichi, ma voi avete udito che fu detto dagli antichi, indica che non è necessariamente la Bibbia che sta parlando al popolo, ma una qualche autorità antica, degli antichi maestri che parlano, dagli antichi. Francamente, dagli, penso che sia la resa corretta. Penso che la versione autorizzata abbia ragione ad usare quella traduzione per diverse ragioni. Non credo che dovremmo riferirla alla legge di Mosè, perché Gesù non sta dicendo voi avete udito che fu detto agli antichi da Mosè o da Dio, ma io sto dicendo questo, altrimenti starebbe contraddicendo Dio, starebbe contraddicendo Mosè, starebbe contraddicendo l'Antico Testamento. Vorrebbe dire che sta mettendo da parte la legge, i profeti, il che sarebbe ridicolo, perché il versetto 17 ha appena detto che non lo avrebbe fatto. Quindi non è Mosè o la legge ciò a cui egli si sta riferendo. E tra l'altro, se fosse stato Mosè, penso che avrebbe detto voi avete udito che Mosè comandò, oppure voi avete udito che sta scritto, perché questo è quello che ha detto 3 volte nel capitolo 4 quando si è riferito all'Antico Testamento. E nel capitolo 8 di Matteo, quando si riferisce all'Antico Testamento, dice Mosè comandò. Quindi il suo modo di riferirsi all'Antico Testamento nei primi 8 capitoli di Matteo è Mosè disse, oppure sta scritto, però questa espressione non viene usata per riferirsi all'Antico Testamento. E tra l'altro i rabbini venivano chiamati padri dell'antichità o uomini dei tempi antichi. Quello era un termine comune per i rabbini ed è proprio questo quello che il Signore sta dicendo qui. Voi avete udito che fu detto dai rabbini antichi. In altre parole, questa è una designazione collegata al loro insegnamento orale che sorvolava sulla vera legge di Dio, che aggiungeva leva i loro propri pensieri alla rivelazione dell'Antico Testamento. E quindi Gesù non sta contrapponendo il Nuovo Testamento con l'Antico Testamento, non sta contrapponendo la sua parola con quella di Dio, ma la sta contrapponendo alla parola dei rabbini e alla loro interpretazione tradizionale che era stata data al popolo. Ora lasciate che vi dia un'illustrazione di questo, che Martin Lloyd-Jones la usò e penso che sia una buona illustrazione. La condizione del giudeo in questo periodo di tempo era affascinante. Ora ascoltatemi, ok? È straordinariamente simile a quella delle persone al tempo della Riforma. Lasciate che vi dica il perché. Nei giorni della Riforma, prima che la Riforma si manifestasse veramente, le scritture non erano tradotte nella lingua del popolo, in italiano, in inglese, per esempio. Quando andavi nella Chiesa Cattolica, la messa cattolica, che in realtà fino alla Riforma aveva dominato l'intero mondo religioso, il mondo religioso cristiano era in quale lingua? Latino. Latino. Quindi andavi là, ti sedevi, e non c'era, per così dire, alcuna Bibbia nelle mani del popolo, e ciò che veniva letto dai sacerdoti veniva letto in latino. Nessuno ovviamente lo capiva, nessuno lo leggeva. E poi il sacerdote esponeva quel testo latino ed il popolo semplicemente credeva qualunque cosa dicesse il sacerdote, perché non avevano alcun modo, alcuna base su cui valutare. Non potevano leggere il latino, non potevano interpretarlo e quindi accettavano quello che diceva il sacerdote. Così passò secolo dopo secolo e la Chiesa Cattolica Romana sviluppò il sistema che non fu mai veramente esaminato, investigato dal popolo. Tutto perché non avevano la Bibbia nella loro propria lingua e quindi accettavano le interpretazioni sacerdotali e si conformavano al sistema di Roma. Ciò che la Riforma fece però, più di ogni altra cosa, fu proprio che diede la Bibbia al popolo, mise la parola di Dio nelle mani del popolo. Quando loro cominciarono quindi a leggere la scrittura, allora cominciarono a vedere il falso sistema, il falso insegnamento, il travisamento del Vangelo che era stato dato loro per secoli e secoli e secoli, e la verità del Vangelo frantumò il Medioevo oscuro e il cristianesimo, così come lo conosciamo oggi, nacque da quello ed oggi abbiamo la Bibbia e possiamo verificare un qualsiasi sistema falso perché anche noi possiamo comprenderla. Ebbene, è esattamente quello che stava accadendo ai giorni del nostro Signore. Ascoltatemi, quando Israele era andato in cattività a Babilonia, quando entrarono nella cattività babilonese, vi rimasero 70 anni e durante quel periodo gli storici ci dicono che per la maggior parte persero la lingua ebraica, smisero di parlare ebraico, adottarono una lingua che era conosciuta come aramaico e così quando tornarono dalla cattività parlavano aramaico. Al tempo di Gesù parlavano aramaico. Gesù quindi insegnava, probabilmente insegnava in aramaico. E naturalmente il Nuovo Testamento fu scritto in greco, però il popolo giudaico, parlava aramaico. Erano per la maggior parte completamente estranei all'ebraico, come per la maggior parte lo sono ancora oggi gli ebrei. Quindi arrivavano i rabbini leggevano l'ebraico che il popolo non comprendeva, i rabbini lo interpretavano, il popolo non poteva contestare nulla perché neppure loro sapevano cosa dicesse il testo e così cominciarono a costruire un intero sistema che era basato sull'ignoranza del popolo riguardo al testo ebraico. E quindi quando il Signore dice voi avete udito che fu detto dagli antichi, sta dicendo la religione che avete è la tradizione orale dei rabbini, però non è la parola scritta di Dio. Vedete? Molto cruciale. Gli abbellimenti e le tradizioni e le interpretazioni e le eliminazioni e le aggiunte e tutta la spazzatura che fu aggiunta, che di fatto divenne la Mishnah, la codificazione della legge orale, il Talmud e tutto quell'altro materiale che di fatto ricoprì la verità di Dio fino ad oscurarla. Gesù dice questo è ciò che voi avete ascoltato. Proprio come la Chiesa Cattolica Romana cancellò la verità mantenendo il popolo nell'ignoranza delle scritture, così nello stesso modo il popolo era ignorante delle scritture al tempo dei rabbini e visto che non potevano parlare ebraico, non parlavano ebraico, non potevano verificare ciò che veniva detto loro. E così il Signore sta arrivando e dice io sono qui per sciogliere la legge di Dio dalle catene del guzzabuglio rabbinico. E cosa estremamente significativa, egli sta attaccando la loro enfasi sulla giustizia di opere esteriori e quindi sta dicendo voi avete udito che fu detto dagli antichi e poi dice il versetto 22 ma io vi dico. E, miei cari, qui egli di fatto si pone come autorità, e questo è tremendo. Sta dicendo, io vi dico che cos'è che la legge di Dio è. E questo letteralmente sconvolse il popolo. Non riuscivano a reggere una cosa del genere. Erano scioccati. Stavano dicendo di lui: egli insegna come uno che ha autorità e non come gli scribi. Marco 1:22. In Matteo 7, quando concluse il suo sermone, dissero: egli insegna come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quello viene detto due volte. Non riuscivano a credere che egli si alzasse in piedi e dicesse tutto quello. Erano scioccati che qualcuno si ponesse alla pari con la legge di Dio. Oh, mamma mia! Vedete, i giudei ritenevano che quella legge tradizionale, che essi credevano essere la legge di Dio, fosse così sacra. Filone, per esempio, disse, e cito: solo i decreti di Mosè sono eterni, sono immutabili e sono incrollabili. I rabbini dicevano, e cito: coloro che negano che la legge venga dal cielo non hanno parte nel mondo a venire. Quindi loro credevano che questa fosse l'unica legge e che il destino eterno dipendesse da questa legge. E qui arriva Gesù, arriva e dice: io vi dico questo. E non citò mai alcun rabbino, non citò mai alcun gruppo di rabbini e non citò mai nulla se non la sua propria affermazione autorevole. E loro erano letteralmente scioccati. Sapete qual era il primo atto della sinagoga? Se foste andati in una sinagoga al tempo di Gesù per adorare di sabato, la primissima cosa che si faceva durante il culto, sareste entrati, vi sareste seduti, gli uomini da una parte, le donne dall'altra, e l'uomo sarebbe salito davanti, avrebbe raccolto tutti i rotoli dell'Antico Testamento, avrebbe percorso tutta la sinagoga, tutto intorno alla sinagoga, in silenzio, affinché la congregazione riverisse la legge di Dio. E Gesù si alza e dice: io vi dico. E loro erano sconvolti. Chi ti credi di essere? I profeti dicevano sempre: così dice il Signore. I rabbini dicevano sempre: c'è un insegnamento che dice. Però Gesù disse: io vi dico. E William Barclay dice: una delle due cose deve essere vera. O Gesù è pazzo, oppure è unico. O è un megalomane, oppure è il figlio di Dio. Nessuna persona ordinaria affermerebbe mai ciò che egli ha affermato. Egli rivendica l'autorità stessa di Dio. Devastante. E così facendo toglie via tutta la spazzatura e riporta la legge di Dio al posto che le appartiene. Ora lasciate che concluda questa introduzione riassumendo i principi chiave che egli sta insegnando in questo passo, che è principio numero uno, e voglio che ricordiate queste cose qui, perché queste sono le cose della mente di Gesù in tutta questa sezione. Numero uno, è lo spirito della legge ad avere la priorità, non la lettera, ok? È lo spirito della legge ad avere la priorità, non la lettera. La legge, miei cari, non è meccanica. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Non è semplicemente funzionale, no, è l'interno ciò di cui Dio si preoccupa. Potete apparire tutti imbiancati all'esterno ed essere dentro una tomba misera e vile. Non è la lettera uccide, è lo spirito che dà vita. Dio non sta cercando esteriorità, Dio sta cercando cuori trasformati. Gli scribi ed i farisei pensavano che, visto che non avevano ucciso, andavano bene, però odiavano. E visto che non avevano commesso adulterio, andavano bene, però avevano pensieri empi. E la loro religione era legalistica, era falsa, era ipocrisia, ed era ipocrisia del peggior genere che danna l'anima. La conformità alla legge di Dio è una questione del cuore, non semplicemente una questione dell'esterno. Oh, che lezione è questa anche per noi, che anche noi tendiamo a giustificarci, vero? In Luca 16:15 Gesù disse ai farisei: voi siete quelli che giustificano se stessi davanti agli uomini, però Dio conosce i vostri cuori, perché ciò che è altamente stimato fra gli uomini è abominio davanti a Dio. Gli uomini e Dio giudicano in modo diverso riguardo a voi. Aspetta, potete venire qui a Grace, potete fare la parte, potete parlare come si deve, compiere le opere nell'energia della carne, e potete giustificarvi ai vostri stessi occhi e dagli occhi degli altri, e allo stesso tempo essere un abominio davanti a Dio perché il vostro cuore è pieno di corruzione. E questo è quello che sta dicendo. È lo spirito della legge ad avere la priorità, non la lettera. Secondo principio. La legge non è solamente negativa, la legge è anche positiva. La legge di Dio non serve solamente ad impedirci di fare certe cose. Il suo vero obiettivo è quello di condurci ad atteggiamenti giusti. È una cosa positiva quella che vuole fare. Non siete giustificati solamente evitando certe cose, no? Siete giustificati quando il vostro modo di pensare è retto. Questa è giustizia positiva. Loro erano preoccupati di ciò che non facevano. A Dio però interessava ciò che avevano fatto dentro di loro. Avevano fame di giustizia, avevano sete di giustizia, stavano loro cercando di essere misericordiosi, erano puri di cuore, stavano facendo cordoglio per il loro peccato, erano poveri in spirito, erano coloro che si adoperavano per la pace. Questo è ciò che interessava veramente a Dio. Questo è il carattere spirituale positivo, non soltanto negativo. Terzo principio, la legge non è un fine in se stessa. Avete capito? La legge non è un fine in se stessa, ha uno scopo. E qual è il fine della legge? Non è semplicemente fine a se stessa. Ascoltate, i farisei dicevano: il fine della legge è quella di glorificare me quando osservo la legge. Guardatemi, vedete quanto sono giusto? Però il fine della legge era quello di glorificare Dio. Non chiedetevi, ho osservato tutte le leggi oggi? No, chiedetevi, ho glorificato Dio nel mio spirito oggi? Ho glorificato Dio nei miei desideri? Ho glorificato Dio in ciò che voglio ed in ciò che desidero oggi? Sono stato libero dalla falsità? Ho avuto un cuore puro che non ha avuto pensieri di male o di ira o d'odio o d'amarezza o di concupiscenza o di ingiustizia? Per la gloria di Dio? Il fine della legge non è la mia giustificazione. Questo è il modo in cui la vedevano i farisei, no? È quello di glorificare Dio. Giovanni Calvino, nelle sue Istituzioni, fa questa affermazione tremenda. Conveniamo che, attraverso la legge, la vita dell'uomo viene modellata non solo all'onestà esteriore, ma alla giustizia interiore e spirituale. Sebbene nessuno possa negarlo, pochissimi lo osservano con la dovuta attenzione. E questo accade perché non guardano al legislatore, dal cui carattere deve essere valutata la natura della legge. Ascoltate, se un qualche re, mediante un editto, proibisce la fornicazione, l'omicidio, il furto, ammetto, dice Calvino, che l'uomo che non commette tali atti non sarà soggetto alla pena. Questo perché la giurisdizione del legislatore mortale si estende solamente all'ordine politico esteriore. Però Dio, al cui occhio nulla sfugge e che si preoccupa non tanto dell'apparenza esteriore quanto alla purezza del cuore, proibisce non solo la fornicazione, l'omicidio o il furto, ma la concupiscenza, l'ira, l'odio, il desiderio illecito e l'inganno, poiché egli, essendo un legislatore spirituale, egli parla all'anima non meno di quanto parli al corpo. Fine citazione. Quello che Calvino intende dire è che se pensate che la legge di Dio sia solamente esteriore, allora non conoscete il carattere di Dio. Un quarto principio. Dio solo può giudicare gli uomini. Dio solo può giudicare gli uomini. Ascoltate, egli solo vede i segreti del cuore, vi conosce? Sa se siete veramente cristiani o se state recitando la parte, sa se come credenti siete veramente carnali o spirituali, egli lo sa, sa se si tratta solamente di atti o di atteggiamenti, sa se il cuore corrisponde all'esterno. Solamente Dio conosce i segreti del cuore, e questo l'abbiamo letto in Prima Corinzi capitolo 4, in Ebrei capitolo 4 versetto 12, la parola di Dio è vivente, è efficace e dice che è in grado di discernere i pensieri e le intenzioni del cuore e non vi è alcuna creatura che non sia manifesta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e sono scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Dio sa tutto, però il versetto successivo dice: abbiamo un sommo sacerdote fedele e compassionevole, quindi accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per cercare misericordia nel tempo del bisogno. Non è meraviglioso? Dio conosce i nostri cuori, egli sa se sono marci, ma sta lì con le braccia aperte come un sommo sacerdote compassionevole, pronto a darci grazia e misericordia. Dio solo può giudicare il cuore. E ditemi questo, non è forse vero che molti uomini e molte donne possono reggere il giudizio degli uomini, però cadranno davanti all'occhio discernente di Dio. Oh, fareste bene ad esaminare il vostro cuore. Un ultimo principio. Ad ogni persona è comandato di vivere all'altezza degli standard divini. Proprio così, ad ogni persona. Ad ogni persona è comandato di vivere all'altezza degli standard divini. Ed io vi dico che se la vostra giustizia non supera la giustizia degli scribi e dei farisei, voi non entrerete in alcun modo nel regno dei cieli. Capitolo 5 conclude con questa affermazione: siate dunque perfetti, così come è perfetto il Padre vostro celeste. Ogni persona al mondo è tenuta a vivere all'altezza di quello standard. E potreste dire, stai scherzando? No, non sto scherzando, non sto scherzando. Vuoi dire forse che devo vivere secondo quello standard, con un cuore puro, oltre che una condotta giusta? Sì, sì. Voi potreste dire, ma è impossibile, ed avreste ragione. Avete assolutamente ragione, è proprio per questo che l'Apostolo Paolo ci ha dato la soluzione in Romani capitolo 3. Romani capitolo 3, versetto 10, non c'è nessun giusto? E qual è il resto del versetto? No, neppure uno. Potreste dire, John, Cristo ha stabilito uno standard che non posso raggiungere? E quindi Paolo dice al versetto 21, la giustizia di Dio è stata manifestata indipendentemente dalla legge. Come? Cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e soprattutto coloro che credono. Avete afferrato? Sì, voi non potete essere così giusti, però ascoltate, Cristo è così giusto ed egli dà la sua giustizia a coloro che credono. Non è meraviglioso? Dio stabilisce lo standard. Voi non potete vivere all'altezza di questo standard e Dio dice: mio figlio non è solamente il legislatore, ma egli è anche il redentore ed è colui che vi rende possibile vivere a quel livello. Miei cari, è una cosa fantastica. Lo standard è così elevato che noi non possiamo raggiungerlo, però Cristo ha soddisfatto lo standard e ci ha imputato la sua giustizia. Oh, questa è giustizia ed è indipendente dalla legge, perché non potevamo osservare la legge. Oh, che cosa benedetta. Quando guardate al vostro cuore, vi guardate e dite, oh, l'esterno non è poi così male, però l'interno è marcio. E se Dio agisse soltanto secondo giustizia, vi consumerebbe in un'esplosione di furia. Però visto che Egli è misericordioso e pieno di grazia, Egli fa sì che il suo legislatore sia non soltanto legislatore, ma anche redentore. E Gesù osservò perfettamente la legge e ci imputa la sua giustizia, così che quando Dio guarda i credenti, vede la giustizia di Dio, Gesù Cristo, giustizia che copre quella persona. Ed io quindi posso essere davanti a Dio giusto con la giustizia stessa di Cristo. Però, miei cari, non potete nemmeno avere quel dono di giustizia se non riconoscete che ciò di cui avete bisogno è quel dono di giustizia. Finché vivete la vostra vita giustificandovi sulla base del vostro comportamento esteriore, non arriverete mai a quella disperazione che stende la mano ed accetta il dono della giustizia. Oh, il grande predicatore di molti anni fa, Henry Ward Beecher, aveva un orologio nella sua chiesa che non segnava bene l'ora. Era sempre o troppo avanti o troppo indietro. E lui ci armeggiò mese dopo mese, cercando di sistemarlo. E divenne quasi un argomento di conversazione abituale nella chiesa. E alla fine, per disperazione, mise sopra l'orologio un cartello che diceva: non date la colpa alle lancette, il problema è più profondo. Ed è così che funziona la vita, è vero? Non date la colpa alle lancette, perché il problema è più profondo. E finché non affrontate il problema più profondo, le lancette non cambieranno. Preghiamo. Padre, sappiamo che solamente la giustizia di Gesù Cristo può concederci la potenza per adempiere la legge di Dio. Solamente la giustizia di Gesù Cristo può garantirci, può darci ciò che non potremo mai guadagnarci da soli, cioè che non potremo mai ricevere. Lo standard è troppo elevato, il che rende il dono così meraviglioso. Signore Gesù, aiutaci a ricevere quel dono. E poi, Signore, come cristiani, aiutaci a vivere senza ipocrisia, essendo dentro ciò che professiamo di essere al di fuori, e facendo tutto per la tua gloria, per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.